Libro primo. Mia moglie e il mio naso. Tratto da Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. Edizione Feltrinelli. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse. Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie placidamente. Ma sì, caro, guardatelo bene. Ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre, fino allora, ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, cioè che sia da sciocchi compiacersi per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nella certezza di essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così. Che altro? Altro, altro. Le mie sopracciglia pendevano sugli occhi 2 centi circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra. E altri difetti. Ancora? Eh sì, ancora. Nelle mani, al dito mignolo e nelle gambe, no, storte no. La destra, un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame, dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi mi esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo grazie, e sicuro di non aver motivo né da addolorarmi né da avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiare di naso, sempre con quello e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe. E dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco, già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, e a ogni parola che mi fosse detta o mosca che vedessi volare in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso con lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi ritrovavo, ma del resto sì, anche per l'ozio non nego. Ricco, 2 fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo. Badavano i miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era mai riuscito a farmi concludere nulla, tranne di prender moglie. Questo sì, giovanissimo. Forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che appunto non mi somigliasse. E povero uomo, neppure questo aveva potuto ottenere da me. Non già, badiamo, che opponessi volontà a prender la via per cui mio padre mi incamminava, tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo, mi fermavo ogni passo, mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo e mi meravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile, anzi, d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che mi erano passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini. Ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Vi erano stati attaccati con molta pazienza e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro io, e non avevo perciò né briglie né paraocchi, vedevo certamente più di loro, ma andare non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto subito nella riflessione che dunque, possibile? Non conoscevo neppure bene il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente mi appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene. Seconda parte. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. Mi guardi il naso? Domandai tutto a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi si era accostato per parlarmi di non so che affare, che forse gli stava a cuore. No, perché? Mi disse quello. E io, sorridendo nervosamente, mi pende verso destra, non vedi? E glielo imposi a una ferma e attenta osservazione, come se quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. L'amico mi guardò in prima un po' stordito, poi, certo, sospettando che avessi così all'improvviso e fuori di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso perché non stimavo degno né di attenzione né di risposta all'affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo acchiappai per un braccio e «No, sai», gli dissi, «sono disposto a trattare con codesto affare, ma in questo momento tu devi scusarmi. Pensi al tuo naso?» Non mi ero mai accorto che mi pendesse verso destra, me l'ha fatto accorgere questa mattina mia moglie. Ah, davvero? Mi domandò allora l'amico. E gli occhi gli risero di un'incredulità che era anche derisione. Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un visto d'avvilimento, di stizza e di maraviglia. Anche lui dunque, da un pezzo se n'era accorto. E chissà quanti altri con lui. E io non lo sapevo, e non sapendolo, credevo di essere per tutti un moscarda col naso dritto, mentre ero invece per tutti un moscarda col naso storto. E chissà quante volte mi era avvenuto di parlare, senza alcun sospetto, del naso difettoso di Tizio o di Caio, e quante volte perciò non avevo fatto ridere di me e pensare: ma guarda un po' questo povero uomo che parla dei difetti del naso altrui. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a mettere radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora dentro di me m'ero figurato d'essere. Per il momento pensai al corpo soltanto, e siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti con quell'aria di incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli, dal canto suo, sapesse d'aver nel mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto uguali, una più rilevata di qua, una più scempia di là. Io? Ma che? Esclamò l'amico. Ci ho la fossetta, lo so, ma non come tu dici. Entriamo là da quel barbiere e vedrai, gli proposi subito. Quando l'amico, entrato dal barbiere, s'accorse con maraviglia del difetto e riconobbe che era vero, non volle mostrarne stizza, disse che in fin dei conti era una piccolezza. E sì, senza dubbio una piccolezza. Vidi però, seguendolo da lontano, che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega e poi una seconda volta più là davanti a un'altra e più là ancora e più a lungo una terza volta allo specchio di uno sporto per osservarsi il mento e son sicuro che appena rincasato sarà corso all'armadio per far con più agio a quell'altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo dubbio che per vendicarsi a sua volta o per seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una larga diffusione in paese, dopo aver domandato a qualche suo amico, come già io a lui, se mai avesse notato quel suo difetto al mento, qualche altro difetto avrà scoperto lui o nella fronte o nella bocca di questo suo amico, il quale a sua volta, ma sì, potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi, se non fu proprio tutta mia immaginazione, un numero considerevolissimo di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all'altra e fermarsi davanti a ciascuna a osservarsi nella faccia, chi uno zigomo e chi la coda d'un occhio, chi un lobo d'orecchio e chi una pinna di naso. E ancora dopo una settimana un certo tale mi s'accostò con aria smarrita per domandarmi se era vero che ogni qualvolta si metteva a parlare contraeva inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro. Sì, caro, gli dissi a precipizio. E io, vedi, il naso mi pende verso destra, ma lo so da me, non c'è bisogno che me lo dica tu. E le sopracciglia? Ad accento circonflesso. Le orecchie? Qua, guarda, una più sporgente dell'altra. E qua, le mani. Piatte? E la giuntura storpia di questo mignolo. E le gambe? Qua, questa qua? Ti pare che sia come quest'altra? No, ma lo so da me e non c'è bisogno che me lo dica tu. Statti bene. Lo piantai lì e via. Fatti pochi passi mi sentii richiamare. Psst! Placido, placido, col dito, colui mi attirava a sé per domandarmi: Scusa, dopo di te, tua madre non partorì altri figliuoli? No. Né prima né dopo gli risposi, figlio unico, perché? Perché, mi disse, se tua madre avesse partorito un'altra volta, avrebbe avuto di certo un altro maschio. Ah sì? Come lo sai? Ecco, dicono le donne del popolo che quando un nato i capelli terminano sulla nuca in un codiniccio, come codesto che tu hai costì, sarà maschio il nato appresso. Mi portai una mano alla nuca e con un sogghignetto frigido gli domandai. Ci ho un... come hai detto? E lui... Codiniccio, caro, lo chiamano Richieri. Oh, ma questo è niente, esclamai. Me lo posso far tagliare? Negò prima col dito, poi disse. Ti resta sempre il segno, caro, anche se te lo fai radere. E questa volta mi piantò lui. Fine della parte seconda. Brano letto da Giorgia Ferrucci.